Vi dico due parole, ormai le parabole tipiche di Matteo le conoscete. Sapete che la parabola è un linguaggio metaforico, ok? Quindi certamente, come dicevano alcuni di voi, si tratta di una storia realistica, con anche elementi strani che sono importanti e alcuni li avete sottolineati, è molto interessante, avete sottolineato tutti i punti sensibili, ma che vuole dire altro, perché è uno strumento di dialogo sempre tra gli stessi due, Gesù e i farisei, che erano i puri e i duri dell'epoca, ok? E quindi capite. Pensate a questo contesto. Okay. Siamo però non più, oggi eravamo verso la fine di Matteo, okay? Quando la polemica era già esplicita. Qui siamo all'inizio, nel discorso parabolico. Il Vangelo di Matteo è costituito da grandi discorsi. Qui siamo in pieno nel discorso fatto tutto di parabole che hanno spesso a che fare con i semi. Il regno di Dio è quasi sempre qualcosa che somiglia a un seme. Bene. In questa storia, è la storia molto semplice. C'è un uomo che ha seminato il seme buono, c'è bisogno di dirlo che uno semina il seme buono? No, quando uno semina cerca addirittura di prendere il seme dai migliori prodotti esistenti, o perché tra quelli dell'anno prima ha tenuto da parte i frutti migliori che danno i semi migliori, oppure perché li ha comprati, ma la qualità nei semi è fondamentale, giusto? Fondamentale. Poi, mentre tutti dormivano, ok? Pensate che in Marco c'è una parabola in cui si dice: mentre tutti dormivano, il seme cresce da solo, ma quello buono, ok? Quindi, l'inverno. Nella storia di un seme ci sono stagioni in cui noi non controlliamo più quello che succede, giusto? Quando è sottoterra, mica si può tutti i giorni andare lì a vedere cosa succede, se c'è il grillo talpa, se cresce bene, se non c'è un sassone proprio sopra. Quindi, mentre dormivano è che se il regno è un seme, ci sono dei fattori X, delle incognite che non controlliamo. A volte sono positivi, il seme cresce da solo, a volte sono contrari. È tutto ciò che nella vita, nella fede, nella nostra storia non si controlla. Questo è mentre tutti dormivano, ok? E mentre tutti dormivano, c'è un nemico che però qui non è chiamato esplicitamente in nessun modo, neppure nell'interpretazione, sì, forse sì, nell'interpretazione poi, perché poi c'è l'interpretazione della parabola, ma non ve l'ho fatta leggere perché sennò avevamo un testo troppo lungo. Ok, quindi il nemico semina una pianta infestante che quindi effettivamente toglie vitalità ai semi. È perché mangia l'energia del terreno e può anche soffocarlo. La gramigna, con quelle radici tentacolari, soffoca tante robe nell'orto, se la zizzania è come la gramigna. In mezzo al grano, questa espressione, in mezzo a, in tutto il Primo Testamento, è l'espressione tipica dell'assemblea di Israele, della comunità. Quando la comunità si riunisce, sarebbe come dire che nella comunità c'è del buono e del meno buono, ok? In mezzo a non è solo paf paf paf. Quando un ebreo legge in mezzo a, dice in mezzo all'assemblea. Ok, quindi in mezzo alla comunità c'è del buono e del meno buono. Pensate alla comunità di Matteo, dei grandi credenti praticanti che si vedono arrivare gli ultimi che non hanno combinato niente di buono finora nella vita. Ok. Allora, ma fin qui ci vengono raccontate delle cose, ma la gente non ha ancora visto niente, perché i semi. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania, ok? Cioè, c'è un momento in cui si rivela qualcosa. Di che cosa si tratta? Le parabole sono molto attente a questo momento di rivelazione, che spunta qualcosa, si vede qualcosa. Si vede qualcosa. I servi, i soliti servi, oggi li abbiamo presentati. Chi sono questi servi? Sono i profeti, sono i servi di Dio. Chi è incaricato di occuparsi delle sue cose, dei suoi campi? Ok, quindi i preti, noi nei nostri ministeri laicali, i servi, chi è preoccupato dei campi del padrone? Vanno a dirgli, sono pieni di zelo sti servi, ma noi siamo così, eh? Andarono dal padrone e gli dicono, ma scusa, ma tu che padrone sei? Tutti seminano cose buone e tu guarda che campo hai. Cioè, io lavoro in un'azienda che sta diventando biologica, vi assicuro che non possiamo mettere il diserbante, ma siamo quattro donne. L'anno scorso abbiamo tirato su le cinciamolle, non so come le chiamate voi, erbe americane, le cinciamolle dalla soia. Beh, le abbiamo benedette le cinciamolle. Io ho detto che quando muoio voglio le cinciamolle sul mio funerale, perché sono anche carine. Però appunto io non volevo bruciarle, volevo che servissero a qualcosa. Comunque li abbiamo benedette queste cinciamolle, voglio dire.
Siamo curiosi di capire cosa
Erba americana, è un'erbaccia infestante, molto molto carina e che mima.
tipo grazie
Con le foglie rotonde, alte con le foglie rotonde.
facile da
Qua, se la terra non è secca, abbastanza facili, sì, però quando sono tante, sono tante. Però quando vi trovate di fronte a un campo che è tanto infestato che non sapete più cosa ha seminato il padrone, veramente vi viene da dirgli, ma scusa, a te cosa ci hai messo in origine? Cos'è che c'era in origine? Che non si capisce più niente qui. Ecco. Quindi, ma tu, Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene la zizzania? Se volete, questa è la nostra domanda di uomini e donne, diversa dalla logica di Dio, che si chiedono prima di tutto dentro di noi, ma se Dio è buono, se Dio è giusto, il male da dove viene? Prima di tutto dentro di noi, capite? Dentro di noi, voglio dire, noi vorremmo essere in un certo modo, vorremmo che i nostri vicini fossero in un certo modo, che la nostra comunità, abbiamo un'idea di giustizia, abbiamo un'idea di questo, un'idea di quell'altro, ma le cose non funzionano così. E a chi di voi non è mai venuta la domanda? Come mai? I bambini si fanno questa domanda, i bambini se la fanno tanto questa domanda. Non vi è mai capitato da bambini nel vostro lettino di dirvi, ma fino adesso il papà e la mamma mi sembravano buoni, ma se mi sveglio domani diventano cattivi tutto d'un colpo? Cioè, perché il mondo è buono e cattivo? Cioè, capite? Sono domande filosofiche, umane, profonde. Il male da dove viene? La complessità, la contraddizione, da dove vengono? Non poteva Dio creare le cose più facili. Gli antichi, tutti i miti, spiegano questo. I miti extrabiblici, ma anche la Bibbia ha il linguaggio mitico, Adamo ed Eva. Non sono, lo sapete che, adesso io spero di non scandalizzarvi, ma ormai è comune che Adamo ed Eva dicono una cosa verissima con un linguaggio che non è storico. Non esisteva il signor Adamo e la signora Eva, vero? Però quel mito lì racconta qualcosa di verissimo, cioè che l'umanità ha cominciato con una ferita, un'incomprensione, un sospetto su Dio, perché è questo, e tanti problemi. Ok, da dove viene il male? Babele, com'è che non ci capiamo? Ok, com'è che non ci capiamo? E prova a raccontare, non a spiegare né scientificamente né storicamente, non fa una cronaca, ma prova a spiegare con le immagini da dove viene il male. Ok, questi servi pongono la domanda: da dove viene la zizzania, cioè il male? E sentite cosa risponde, con una semplicità: non da me, un nemico ha fatto questo. Non me lo sono inventato io. Sembra quasi che questo padrone, se i servi non glielo dicevano, sapete, c'è un testo del profeta Abacuc che dice: tu, a Dio, i cui occhi sono troppo puri per vedere il male. Ok? Non l'ha inventato lui, è ancora più misterioso, eh? Per cui quando usiamo per trovare una soluzione a tutti i costi è una punizione. È la sofferenza, il male è educatore, è vero, ma a posteriori, ma non è che ce lo dà perché. E allora mi direte, e allora non lo so, non lo so. Però so che le spiegazioni troppo facili non sono quelle del Vangelo. Quindi lui dice, un nemico ha fatto questo, come dire, non è roba mia, ma sentite cosa allora. Tanto più se non è roba tua, i servi hanno già la soluzione radicale, si chiama questa. Anche altri hanno avuto delle soluzioni radicali per eliminare gli inutili, quelli che rendevano impura la razza, quelli che non entravano negli schemi sociali. Avete presente i forni crematori? Ecco, quella era una soluzione radicale. Questi qui forse sono un po' più pii, ma la soluzione è altrettanto radicale. Loro dicono, perché poi questo male sono anche dei malvagi, eh? Se sono nella comunità vuol dire che c'è qualcuno che è cattivo, come dicevamo stamattina. Ok. Allora loro dicono, vuoi che andiamo a raccoglierla e a raccoglierla non per fare un mazzolino di fiori e portarlo alla Madonna, eh? Ma a raccoglierla per bruciarla, era questo il concetto, eliminarla. No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Ok, prima cosa che dice, il verbo sradicare, proprio letterale, è molto importante perché Paolo nella lettera ai Romani chiama Israele la radice santa. Ok? Dietro, fra l'altro, c'è la comunità di Matteo fatta di ebrei e di non ebrei un po' sgarruppati, di gente che viene senza troppa preparazione e che fa le cose in qualche modo. Dicendo: no, non raccogliete questi qui raccogliticci, perché se no sradicate anche il grano. Perché se togliete, strappate i pagani, gli ultimi arrivati, fate del male anche alla radice santa di Israele. Capite? Non avevamo detto che ci sono delle nozze in corso? Se voi conoscete un ragazzo che ha sposato una ragazza che non vi piace o viceversa. Se voi dite male della ragazza, il ragazzo, anche se è vostro figlio o vostro nipote, no, non fate del male anche a lui. È questa l'immagine. Cioè, se quelli lì, anche se sono fatti male, se li sradicate, fate del male anche alla radice santa, perché ormai sono uniti, mescolati. Vi ricordate, la comunità o è mescolata o non è comunità? Sono ben mescolati. Ok. Ma loro sono pieni di zelo, vogliono un campo buono. È lui che è strano. Ma sentite cosa dice dopo. Questa frase è stupenda. Dice: lasciate che l'una e l'altro crescano insieme. In greco è un solo verbo, concrescano, concrescere. Cioè, cosa sta dicendo? Che a noi sembra che se li lasciamo insieme il seme cattivo crescendo fa del male a quello buono. Ma invece a questo padrone qui sembra che se li lasciamo insieme crescono tutte e due. Uno fa crescere quell'altro. È un cambiamento di punto di vista, eh? E io non ho intenzione di giustificarvelo, ve lo ripeto. E se avete qualcosa da dire adesso nel quarto d'ora, andate in chiesa e diteglielo dite su a lui, perché io non c'entro. Ha detto lasciateli crescere insieme. Perché? Fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori. Raccogliete prima la zizzania, ok. Che cosa sta dicendo? Il momento della mietitura è il kairos, cioè il momento giusto, il momento favorevole. Questo, la storia, il presente, non è il momento di distinguere il bene dal male, i buoni dai cattivi, di separarli. Perché la vita è complessa e sono ancora molto mescolati e noi non abbiamo l'occhio pulito, la vista acuta. Vi ricordate la storia della trave e della pagliuzza? Ecco, va un po' insieme a questa. Cioè, se voi adesso con gli occhi che avete, adesso non avete ancora fatto la cataratta, la mietitura, eh? Quando avrete fatto la cataratta con gli occhiali nuovi, allora sarà il momento di discernere. Ma la storia è il momento di crescere insieme. C'è un tempo per ogni cosa. Questo non è il momento di voler separare e fare una comunità di puri. Ok? Poi ci sarà il momento in cui verrà bruciato ciò che veramente è male. Ciò che veramente è male è inconvertibile, perché ci sono anche dei mali convertibili, per questo bisogna lasciargli tempo, tutta la storia. Per cui c'è un riciclo anche per Dio. Però qui dice ciò che fino alla fine sarà male, e prima Giovanni gli diceva, l'inferno esiste, noi possiamo sperare che sia vuoto. Ecco, il primo a sperare che sia vuoto è il padrone, perché dice tutto il tempo che occorre perché si possa cambiare idea. Noi non sappiamo quant'è, però sappiamo che ci è dato. E che in ogni caso le soluzioni radicali qui, per fare chiarezza, per fare purezza, per fare una comunità tutta santa, eh? Non è il momento. I padri della Chiesa, che erano meno moralisti di noi, ma veramente, se noi studiassimo di più i padri della Chiesa facevano i monaci, dopo i vescovi, dopo si sposavano. Ci hanno avuto 3-4 vite per uno, eh? Ok? Quindi i padri della Chiesa dicevano che la Chiesa è santa e meretrice contemporaneamente e negli stessi membri. Capite? Quindi questa mescolanza che ci scandalizza e che non sarà per sempre. Ma nella storia, noi siamo nella storia. Io questa parabola gli darei come titolo La complessità senza complessi, perché questa è la complessità. Se noi vogliamo non sbagliare mai, sapete chi non sbaglia mai? Noi santi, i morti, proprio i morti.